Cari amici, chi di voi era presente mercoledì, una chiesa quasi come oggi piena, ha sentito un altro linguaggio. Non più quello delle beatitudini, non quello più aulico e sereno dell'infanzia di Gesù. Ha sentito parole terribili. Ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai. Convertitevi e credete al Vangelo. Abbiamo sentito, e lo sentiremo anche nei giorni prossimi, questa svolta brusca che la liturgia ci dà per la Quaresima. Ieri con i vostri ragazzi, un pienone, che gioia, vedete sti figli miei, che gioia, erano 32, ma ne mancavano quelli che vengono sempre, passano a 40, 50, potevano seguire al catechismo dei giovani del liceo. Ma vedeste che attenzione, la partecipazione, roba da brividi. Amici, ci abbiamo dei ragazzi stupendi, conserviamoli, forza. E abbiamo insieme pregato la preghiera di David dopo che compì l'adulterio con Betsabea. Quel Salmo 51, andate alla Bibbia per pregarlo, è una meraviglia. Quando David scopre, dice, ma come, si era accorto? No, non si era accorto. Aveva compiuto tre delitti, l'adulterio con Betsabea, l'inganno con Uria al generale, terzo, l'uccisione del generale Uria. L'ha messo proprio là dove doveva essere fatto fuori, così si prendeva la moglie. Un ben pensante normale direbbe, ma com'è che David, il santo re David, colui che sostituisce il Padre Eterno con gli ebrei, che non ha capito questi gravi peccati? No! C'è voluto il profeta Nathan, mandato da Dio, per aprire gli occhi. E solo quando la parola di Dio è stata a lui rivelata, ha aperto gli occhi, è esploso in questo cantico di perdono. Pietà di me, Signore, il miserere, che voi conoscete perché anche Pavarotti lo cantava sempre. Miserere, abbi pietà di me, nel peccato mi ha concepito mia madre, quello che male i tuoi occhi io l'ho fatto. Perdonami, Signore, cancella il mio errore. Io lo riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Questa è la preghiera di Davide. E ieri ripetevo ciò che un bambino 30 anni fa, oggi c'è 40 anni, alla domanda mia, ma perché Davide non ha riconosciuto i suoi peccati? Un bambino di 10 anni mi ha dato una risposta teologica esatta. Sentite che risposta. Se la proponessi a voi, non so quale risposta mi dareste oggi. Sentite che mi ha detto. Ma com'è possibile che un uomo di quella levatura, scelto da Dio a rappresentarlo, per condurre il popolo ebreo, 30 anni, possibile che non capisce questi tre gravi peccati, gravissimi peccati? Sentite sto bambino che mi ha detto. Dice, io lo so perché. Dimmi tesoro. Perché il peccato chiude gli occhi. Ti rende cieco. Punto. Il peccato ti toglie il cuore di carne e ti mette un cuore di pietra, un cuore insensibile, perché tu non vedi e non senti. Altamente teologica. San Tommaso avrebbe risposto lo stesso, con altre parole. Amici, questo bambino ha centrato veramente l'argomento di oggi. Il peccato. Avete capito come... Avete sentito le letture, no? Oggi sono tutte in perfetta armonia. La prima, la seconda di San Paolo, che tira una conclusione, la terza, le tentazioni di Gesù. Cosa ci dicono? In tutte le tre letture c'è tutta la storia della nostra salvezza. C'è la creazione, prima lettura. C'è il peccato, prima lettura. La seconda, la redenzione. Terzo, Cristo che ci insegna come lottare contro il male. Là, nell'Eden, un giardino ameno, fresco, rigoglioso, in cui tutto parla di felicità e di piacere. Qui, un deserto, senza acqua, senza viveri, uno scenario selvaggio e allucinante. Là, un uomo, Adamo, messo alla prova, che usando la sua libertà, si inalbera e si ribella a Dio. Qui Cristo, uomo umile, il novello Adamo, che messo alla prova resiste contro il male e ci salva tutti. Seconda lettura, come per un uomo, Adamo, entrò nel mondo la devastazione dell'uomo, così con Cristo c'è giunta la redenzione per tutti. Amici, parlare del peccato è molto difficile, credetemi. Io sono 3 giorni che ci ho studiato, 3 giorni. Ho trovato qualcosina, spero di dire cose belle per voi oggi. Il peccato è un male oscuro. È un male che dilaga non solo intorno a noi, ma si insedia dentro di noi. San Paolo diceva: io so che in me, nella mia carne, non abita il bene. C'è in me il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti, io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma è il peccato che abita in me. Io trovo dunque in me questa legge: quando voglio fare il bene, il male accanto a me. L'abbiamo detto anche domenica scorsa, no? Già Ovidio, no? Vi ricordate? Dante Alighieri: vedo il miglior e il peggior, ma l'esperienza quotidiana. Amici, ma a voi non capita mai di fare il male piangendo? Ma non godendo, piangendo. Perché noi sappiamo che il male è male, ma chi non lo capisce che il male è male? Eppure siamo talvolta spinti a tal punto che non sappiamo frenarci e lo facciamo nonostante la pioggia, il pianto, nonostante il dolore interiore. Noi compiamo il male che non vogliamo pur non volendolo. È vero, è vero. Io poi che confesso tutti i giorni, ve lo posso garantire che è perfettamente così. Questo ci deve dire di stare molto attenti, perché non sempre chi sbaglia è cattivo. Domenica ve lo dicevo. Per cui stiamo attenti alla lingua, attenti ai giudizi, attenti a tranciare, con la lingua. Stiamo attenti, perché dobbiamo guardare la nostra condizione, che è simile agli altri. Anche noi facciamo quel male che non vorremmo e non facciamo il bene che vorremmo. Ma come mai? Perché dentro di noi c'è il peccato, questa forza istintiva che ci domina e quasi ci toglie la nostra libertà. Quasi. Amici, il peccato è un male oscuro. Il peccato non è che si insedia intorno a noi, tan, viene dentro il nostro cuore. Il peccato è come un tumore, vedete? È come un parassita che ci toglie la libertà proprio, eh? Alle volte non capiamo, siamo storditi dal male. Ma quante volte mi capita, quante volte? Cioè, padre, ma io non vorrei, eppure mi capita. Amici, è la sorte nostra, di tutti noi. Tutti siamo concepiti nel peccato, come dice il Salmo 51. Nel peccato mi ha concepito, quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Quindi questo male, che si insedia come un parassita, come un tumore, consuma le nostre energie, si ingrossa le nostre spese e ci distrugge. Vedete, come il coronavirus con il contagio produce disastri, così anche il peccato, che fa? Contagia, inquina l'ambiente. Guardate il cattivo esempio. Ma quante volte io mi sento i bambini che vengono a confessarmi: padre, ho bestemmiato. E come mai? C'è il mio babbo, tira giù una corona. Il mio babbo tira giù una corona, cioè a tazzine come i lupini. Ma un bambino che sente il padre bestemmiare. Ma ditemi, ma quel bambino che giocava al calcio al pian di Massiano e che a un certo punto ha perduto la palla e il padre dalla linea del campo gli dice: rompigli una gamba! Amici, questo bambino, quell'altra mamma, queste cose le ho viste io con i miei occhi. Te gonfio, se oggi tu non fai la prova per l'Inter, non la fai bene, e invece fa lì, l'ha gonfiato la mamma, capito? Ma ditemi, vedete il peccato? Lo vedete come si trasmette, come ci contagia, come ci inquina, come ci distrugge? Ma questi poveri figli che vedono, mi ricordo un bambino, sentite che tragedia, mi disse, ma io sono una famiglia disgraziata, perché? Il mio babbo è un bandito, e la mia mamma fa la prostituta, e la mia sorella lo stesso. Madonna santa, io sono rimasto secco come uno straccio, Amici, ma ditemi, questa creaturina che vive in questa famiglia, una famiglia contagiata dal male più profondo, c'è per tutti, no? Ma come può crescere sto figlio in un ambiente sereno, giusto, oggettivo? Ma come cresce? Crescerà in quell'ambiente di delitto, di peccato, di violenza, di contagio ed inquinamento, per forza di cose. La vedete come? Stiamoci attenti. Perché il nostro peccato è capace di inquinare le nostre famiglie, è capace di inquinare il nostro ambiente. C'era, non so se voi abbiate letto il libro di Camus, La peste, quello che Camus ateo chiama la peste, noi lo chiamiamo peccato. Perché la peste è talmente contagiosa che ci fa fuori. Voi ricordate la spagnola, ricordate, tante volte sono successe le peste dell'umanità, che hanno fatto 50 milioni di morti, 100 milioni di morti, perché la peste distrugge. Il peccato, amici miei, distrugge l'ambiente, non crea, non costruisce, ma annienta, e si crea, ecco, la corruzione. Guardate il nostro ambiente di oggi. Ma vi siete mai chiesti perché l'impero romano è crollato? Oggi siamo nelle stesse condizioni di allora. L'impero romano crollò perché era corrotto, perché il male dilagava a tutti i livelli, dalla testa alla coda. Quando irruppe il cristianesimo con le norme feroci dell'amore, dell'onestà e della correttezza, ha scrollato queste mura e sono crollate, ed ecco la diffusione del cristianesimo. Oggi sarà la stessa cosa. Quando? Io non la vedrò, voi sì. Ma ce lo dice la Madonna, pregate, verrà un tempo di grande tribolazione che voi figli miei non potrete sopportare, punto. Io sto avanti a voi, seguitemi, io vi porterò fuori da questo tunnel e sarà un nuovo tempo. Amici, questa è la Madonna. Mi sembra proprio di rivedere la storia, i cicli storici che si ripetono, no? Gli uomini, amici, c'è nulla di nuovo sotto il sole, gridava il poeta latino, no? Nil sub sole novi, niente sotto il sole nuovo, non c'è niente di nuovo. L'uomo, Cicerone, diceva, buon'anima, ma sbagliato, che la storia è la maestra della vita, poraccio, non ci ha capito niente. La storia non ha insegnato niente a nessuno. Guardate chi non conosce la storia, chi non la sa leggere e non la medita, rifarà in futuro gli stessi errori. Guardate il tempo di oggi. Guardate l'odio che riappare, la violenza, l'istigazione a delinquere. Amici, e l'uomo è fatto così, perché nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma io voglio andare proprio al cuore. La prima pagina. Sentite poi cosa dice Turoldo, cosa dice Ungaretti. Sembra un raccontino della favola, no? È la tragedia del mondo. Isabella l'hai letta bene, ma dovevi andare più lentamente, con meno inflessioni. Perché la gente, calando la voce, non ha capito tutte le parole. Questa è una pagina che va proclamata con calma, con forza. Questa è la tragedia del mondo, dice Turoldo. Questa è la prima esplosione nucleare dell'umanità. Dopo di questa non ce ne saranno altre come questa. E qual è la bomba atomica? Sarete dei. Sarete come Dio. E i nostri progenitori sono caduti in questo tranello. I vostri occhi si apriranno, conosceranno il bene e il male. Anzi, sarete Dio. È un'allucinazione. È impossibile, anche ragionando, diventare come Dio. Guardate che cosa fa il peccato. Ha ragione che il bimbino di 10 anni ti toglie il cervello. Bravo Mario, bravo. Non ti fa capire. Perdi il buon senso, prendi la lucidità dei pensieri e poi soprattutto ti rende duro il cuore, impietrito. Nel Salmo Miserere c'è una parola latina che non, la gente non capisce perché il latino non l'hanno studiato. Dammi un cuore contrito. Che vuol dire contrito? Un cuore contrito. Contrito vuol dire, dal verbo contro in latino, avete visto le nostre cave? Quando portano quei macigni, no? Che fanno le macchine? Tritano fino a fare la breccina, fino. Il cuore contrito è questo masso, un masso che viene spezzato, tritolato. Signore, questo masso del peccato, stritolo, frantumalo, fino a ridurlo in polvere, amici. Mercoledì scorso abbiamo sentito queste parole. Voi siete figli miei sul piatto della bilancia come un chicco di polvere. Questo contate. Amici miei, noi tutti insieme, tutti gli uomini del mondo, noi sul piatto delle bilance siamo come un chicco di polvere. Il Padre Eterno dà uno soffio, spariti tutti. Mamma mia. La Bibbia come saggia, no? Siete come un chicco di polvere davanti ai miei occhi. Chiaro? Io sono colui che sbaraglia i vostri piani, che distrugge le vostre pensieri. La vostra saggezza è stupidità davanti ai miei occhi. È Dio che parla. Gli uomini stolti sono i saggi di Dio. Gli uomini saggi sono i stolti per Padre Eterno. La saggezza ci viene. Bravo Mario. Il peccato ti chiude il cervello e ti dà luce per lanterne. Non ti fa vedere giustamente le cose, ma soprattutto fa del tuo cuore un macigno che dobbiamo, come dice il verbo latino, spezzarlo, frantumarlo fino a ridurlo in polvere. Vedete, il peccato non solo offende Dio, ma distrugge l'uomo. Ci sono due paroline nella Bibbia che dove spesso ricorrono. Ribellarsi a Dio significa volgersi alla inesistenza, votarsi al non senso. Il peccato è ripiegamento su se stessi, cioè sul nulla. Ecco le paroline. Smarrimento e fallimento. Smarrimento. Quando l'uomo non trova più la strada, è smarrito, e non sa dove andare. Anche giorni fa è capitato un signore di Santa Lucia, era fuori di testa in quel momento, e vagava per le nostre strade, quindi tornava alla chiesa, dice, ma scusi, lei, ma ho perso il senso, ho perso l'orientamento, smarrimento, e l'hanno accompagnata a casa. Amici, il peccato fa tutto questo, ci fa smarrire, ci fa perdere la strada, ci mette nei vicoli piuttosto che sull'autostrada. Fallimento, attenti a questa parola, fallimento radicale. Un uomo può fallire come politico, come uomo d'affari, come sposo, come padre, come madre, se è una donna. C'è sempre una possibilità di recupero. Col peccato si fallisce come creatura, quindi, amici, senza appello. Sentite il nostro Ungaretti, ogni tanto lo vado a pescare, Cosa parla, quando parla dell'uomo che si ribella a Dio, no? Sentite che meraviglia. Il peccato è non esistere come uomini, è distruggersi. Il peccato è smarrimento, è fallimento. Il peccato è la scelta del nulla, non dell'essere. Una vita dunque che sarà un continuo morire col peccato. Un correre dietro al vento, scrive Turoldo. Un precipitare nell'infinito vuoto per cui noi, Francesco dice, gridiamo la morte seconda, cioè la morte dell'inferno. Sentite Ungaretti, sentite che roba. Vedo ora nella notte triste, imparo, so che l'inferno s'apre sulla terra su misura di quanto l'uomo si sottrae folle alla purezza della tua passione. Cristo, pensoso palpito, astro incarnato nelle umane tenebre. Che meraviglia! Tu cammini verso il nulla, verso una inesistenza, verso l'infinito vuoto, quanto più ti sottrai alla purezza della passione di Dio. Che bello, amici. I poeti hanno alto linguaggio, Dice Turoldo, questo è il nocciolo della storia. Questa ribellione, la vera esplosione nucleare. Non ci sarà più un'altra esplosione sotto il sole. Deve aver tremato non solo la natura davanti alla ribellione umana, rabbrividito. Non solo l'uomo ha provato la prima vertigine, più che fisica, morale, ma anche Dio, quanto è bello, di aver tremato quando l'uomo si è ribellato. Dio subito si è precipitato, leggete la Bibbia, dopo il peccato chiama i cherubini con le spade fiammeggianti e li caccia, fuori, fuori, e fa un recinto, non, qui non entrerete più. Però Dio dice, mamma mia, questi figli miei li ho cacciati e vagano nell'infinito nulla. Il Signore recupera subito, verrà una donna, la Madonna. Quando? Dopo migliaia di anni. Io porrò inimicizia tra te, serpente, fra i tuoi discendenti e quelli di lei, Cristo. Esso Cristo ti schiaccerà il capo. Guardate come, dinanzi alla folle tragedia umana, davanti all'infinito nulla, davanti alla devastazione totale dell'universo, Dio rincorre l'uomo e annuncia la salvezza attraverso la Madonna. E come vedete, ho visto giorni fa una foto splendida, Gerusalemme, tutta avvolta da un arcobaleno, tutta, meravigliosa questa fotografia. Cioè, ho pensato, eccola qua, la Madonna, arcobaleno di pace, non solo per Gerusalemme, ma sull'intera umanità. Amici miei, vorrei proprio concludere. Peccare è una tragedia. Noi non l'avvertiamo. Alle volte ci beiamo nel peccato. Guardate anche i titoli di alcuni film, no? Me li conoscete, che giocano su, proprio con malizia su questo peccato, no? Dice Turoldo, sempre sul ciglio di due abissi tu devi camminare e non sapere quale seduzione, se del nulla o del tutto. Ecco l'uomo in mezzo, se scegliere il nulla assoluto o essere Dio. È bello. Io mi innamoro perché sono cose vere, le sento dentro di me, vorrei trasmettere l'emozione che provo. Io lo so a memoria, 50.000 volte l'ho sentito e l'ho letto, perché mi commuovo, lo sentite? Io non so, io le parole non ce l'ho come lui, sentite? E l'anima resta impigliata nei sensi, come un uccello avvinto, mentre il pensiero ferisce la carne e gli affetti suonano su queste corde, anche nell'alto silenzio delle nostre notti deserte. Anche se il cuore ormai ha troppo sofferto l'arsura di queste insufficienti fontane, mentre Dio ancora non si vede, non si sente, è lontano. Unico rimedio a questa folla tragedia è che Dio si metta sulle sue orme, che non lasci l'uomo solo. Ascolterà l'uomo questa voce o sceglierà il nulla infinito? Questo sarà sempre il dramma di Dio.